Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Azuras Wrath.
Oh, Azuras Wrath, che è tanto che dovevamo fare questo titolo consigliato dal Triangolo Nerdangolo, quindi vogliamo farlo, l'abbiamo anche trovato nei vari Next, che è un po' l'hashtag che utilizziamo su Telegram per i consigli dei nuovi episodi e ovviamente anche quello che trovate sotto ogni singolo episodio di Spotify. Potete lasciare un commento e consigliare la vostra. Prima di cominciare voglio ringraziare i nostri mecenate, noi abbiamo un elenco dinamico e quindi possiamo aggiornarlo ogni mese e vi ascoltate. Voi siete proprio quelli che stanno supportando il canale, grazie a enciclopediadeivideogiochi.it c'è un tastone supporta il canale, se volete entrare in questo elenco cliccate e scoprite. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, SilverFox88 VR, The Pixel Chips e Vana. Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
E sempre su enciclopediadeivideogiochi.it trovate tutti i link per raggiungerci sulle varie piattaforme, in questo caso sia il podcast ma anche il canale Twitch dove siamo in live in questo momento durante le registrazioni e anche il canale YouTube dove escono degli spezzoni, dei best of di alcuni degli episodi, degli editoriali che portiamo per il canale. C'è anche l'archivio dove potete vedere e ascoltare tutti i giochi nel quale abbiamo trattato nell'enciclopedia e come detto anche il canale Ko-fi, il sito di Ko-fi, dove potete diventare dei supporter attivi.
A proposito di Azuras Wrath o Azuras Wrath, useremo questa terminologia indifferentemente, in realtà si dovrebbe dire Azuras Wrath, ma va bene, lo stesso, usiamo una o l'altra, tanto il personaggio è sempre lo stesso, ci siamo capiti. Voglio dirvi che questo gioco purtroppo non ha avuto un remake, non ha avuto seguiti, è un franchise che è partito e purtroppo è morto lì, per alcuni di problemi di cui in realtà parleremo per quanto riguarda la creazione del gioco. Un consiglio che vi posso dare subito è, se avete modo di recuperarlo in versione emulata, potete usare l'emulatore per PlayStation 3 e bumparlo tantissimo, cioè si può fare una versione 4K a 60 fps, fighissima, bellissima da vedere. Io ho avuto modo di seguire il let's play di Maximilian Dude, che è uno dei più grandi twitcher al mondo di questo gioco, e lui ha giocato, è sempre un gioco da PS5 tranquillamente in questa versione.
Azuras Wrath, dalla mia esperienza, l'ho giocato per Xbox 360, infatti appunto è un gioco di quella generazione lì, l'ho amato tantissimo perché come vedrete questo gioco è pregno, sprizza anime, combattimenti, violenza infinita e rabbia senza confini, un po' Berserk, un po' Dragon Ball, un po' tutto. È davvero un gioco terapeutico. Se c'è un gioco che ti fa scaricare la rabbia proprio anche solo dalla tematica. Come vedremo, infatti è molto importante anche il titolo di questo gioco, lo vedrete, è una cosa veramente veramente adrenalinica, ti gasa tantissimo. Infatti non vedo l'ora adesso di parlarne, e quindi indossiamo i nostri abiti da semi divinità, cominciamo a saltare tra pianeti e giganti incredibili ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Azura's Wrath, un gioco del 2012 sviluppato da CyberConnect 2 e pubblicato da Capcom. Quindi già partiamo da un blasone molto molto ovviamente conosciuto, uscito per Xbox 360 e PlayStation 3, ovviamente i sistemi dell'epoca. Strano che vedere che di solito ci sono un sacco di riedizioni di port, in questo caso invece solo per le due console maggiori dell'epoca, ed è un action 3D però con alcuni elementi un po' diversi, come vedremo. È un gioco che fonde alcune idee molto molto cinematografico, molto anime giapponese ovviamente, perché è una delle grandi ispirazioni ovviamente di quel tipo, ma che porta anche dal punto di vista scenografico e di struttura di scenografia, di scrittura della storia molto particolare, anche solo del raccontare la storia in qualche modo come se fosse un cartone animato, una serie a cartone animato.
È interessante quando si colloca la creazione di questo titolo, perché siamo nella settima generazione delle console ed è un periodo in cui le case major stanno accumulando sempre più persone, ma stanno facendo anche titoli che hanno bisogno di sempre più persone, e quindi lo staff comincia a scarseggiare. Una di queste è Capcom, che si trova un po' imbrigliata nello sviluppo di tanti giochi contemporaneamente, e quindi decide un po' di demandare, di fare outsourcing praticamente, e mandare alcuni dei propri IP altrove e testare da lontano, mettersi a fare solo il publisher in questo caso. Contatta quindi CyberConnect 2, che al tempo stava lavorando all'ultimo capitolo di Naruto Ultimate Ninja, sono quelli che sono dietro all'intera serie, ma anche alla serie di Hack, a JoJo All Star Battle, che è un altro titolo abbastanza fuori di testa e che ha alcuni richiami con lo stesso tipo di epicità che troviamo in Azura's Wrath. E siamo nel 2007, quindi sviluppo che parte con questo concetto dell'ira, un'emozione fortissima, tra l'altro un'emozione che soprattutto in Giappone si declina in una maniera particolare. Vado a citare un episodio di cui abbiamo parlato tantissimo tempo fa, che è Ozu Tatakae Oendan, dove c'è questo fervore che viene fuori, il fuoco dentro per risolvere i problemi. L'idea di questa ira è quella, cioè l'ira che ti fa incazzare talmente tanto ma per superare l'avversità.
Infatti l'idea di base, il concetto su cui si basano gli sviluppatori di CyberConnect, è questo semplice concetto di ira, perché l'idea che hanno è accomunare più persone possibili, quindi dargli un messaggio, trovare un punto di incontro per la maggior parte di persone, quindi si concentrano su un'emozione sola, condivisibile da tutti, perché diciamolo, tutti quanti un po' di ira in qualche maniera l'abbiamo provata, e anche solo dal punto di vista della, come si dice, dell'adrenalina, del, come diceva Ace, la forza di volontà che ci fa scavalcare l'ostacolo, il non rage quit, quindi quello che ci fa mandare avanti, o il rage quit che ci fa spaccare tutto, quindi vedete come si possa accomunare in tutto questo. Bello che CyberConnect nelle interviste che fanno e nello sviluppo del gioco, dove si racconta, trovo una cosa particolarmente positiva il fatto che abbiano scritto loro l'idea base della storia. Siamo abituati a sviluppatori che si occupano a compartimenti stagni delle meccaniche, della programmazione, della storia. In questo caso CyberConnect fa uno sforzo di gruppo per trovare la matassa di base di quella che è la storia, presentarla, poi ovviamente verrà riscritta e sistemata da qualcuno di più professionista nel settore, però è bello ragionare sul fatto che abbiano creato loro il cuore pulsante di questo Azura's, dall'idea centrale dell'ira a come si dipana la storia. Come accennavo prima, una delle idee che hanno avuto un punto saldo, che volevano appunto far vedere, fare in modo che risaltasse in Azura's, è lo stile giapponese, molto cartone animato giapponese, molto cartone animato giapponese anche dal punto di vista dello scorrimento della storia. Infatti troviamo una cosa particolare, che nell'arco delle varie cutscene, delle fasi di gioco, ci sono dei recap, come se finisse l'episodio, ogni capitolo finisce e all'inizio di quello successivo c'è c'è un recap di quello che succede prima, oppure delle intro, dei preavvisi di quello che succederà dopo. Quindi abbiamo, come succede proprio nelle serie TV e nei cartoni animati, è un approccio molto atipico, soprattutto se pensiamo che sia un che è un gioco action non particolarmente lungo, ma che secondo me sarebbe potuto durare tranquillamente di più. È una serie di giochi infiniti, ma ovviamente è stato condensato tutto qua, ma che fa vedere il modo di affrontare un gioco da maniera diversa. È una cosa che accomuna tanti, ma lo cercano comunque di rendere unico, anche perché, anche se anche qui i cartoni animati li guardano tutti, sono tutte cose condivisibili da molti videogiocatori e non solo.
Sì, è un metodo di raccontare storie a episodi che poi diventerà il marchio di fabbrica di Telltale per quanto riguarda le avventure grafiche, con anche appunto le riprese. Non so se ti ricordi che c'era anche il videogioco di Lost che abbiamo giocato, che anche quello scimmiottava quello che succede nel telefilm con i recap e i foreshadowing e queste cose qui. Ne parleremo un giorno, secondo me, del gioco di Lost, che è sottovalutato anche quello lì. E in questo caso l'approccio è stato un po' al contrario, cioè molto spesso ci siamo trovati a vedere giochi che sono sviluppati dalle meccaniche e poi la storia cerca di mettere insieme queste meccaniche. Invece qua è un po' al contrario, sono partite dall'emozione hanno creato il mondo di gioco e il protagonista e le vicende, la storia, e poi hanno diviso la storia in 22 capitoli che sono questi kanda, questi episodi effettivamente della serie, e ciascuno di essi poi avrà i momenti clou, proprio ragionando a immagini, quasi kabuki, no? Sai che fanno quelle pose tipiche che sono i momenti in cui lo spettacolo succede qualcosa. Effettivamente questi kanda sono gestiti in questa maniera. Hiroshi Matsuyama parla di un gioco che non è un gioco in sé, ma è un'esperienza di gioco, quindi parla di qualcosa di più alto da un certo punto di vista. Nonostante il gioco apparentemente sia cartunoso, no? Quindi può essere considerato di minore importanza, ma è un altro simbolo di un ponte che si è creato tra Giappone e il resto del mondo, perché hai la sensazione e l'atmosfera degli anni 2000 molto dark, violenta, che c'era ad esempio con God of War, con Dante's Inferno, con lo stesso Devil May Cry anche, e tantissimi altri, Ninja Gaiden che ha avuto questo reboot, Bomberman ha avuto in questo periodo anche un reboot che mi ricordo è uscito un gioco terribile ma aveva questo sentore dark. E dall'altra parte il concetto di ira, la parte culturale, perché c'è la cultura buddista e induista all'interno di questo titolo molto presenti, che invece si sposa con l'aspetto orientale, con gli anime, con gli shonen effettivamente anche da un certo punto di vista, e con una ultraviolenza anche da un certo punto, tant'è che nei trailer iniziali che vengono mostrati c'è molta più violenza di quella che poi finirà nel gioco alla release, un po' per cercare di ancora di più andare su una demografica molto più ampia.
Sì, giustamente dopo il feedback della prima release correggono un po' il tiro per essere un prodotto più appetibile, magari evitare un po' più la nicchia. Bello che appunto si crea un altro ponte tra la tradizione buddista induista e il sci-fi. Adesso nei tempi, in questi anni, secondo me il concetto è stato già utilizzato anche nei cartoni, si è evoluto, per dire una serie su tutte, anche Evangelion, la religione con la fantascienza eccetera. In questo Xuras viene dato ancora di più l'identità della religione, della tradizione, della mitologia, ecco, della mitologia però dal punto di vista anche scientifico, quindi questo connubio molto molto particolare, che è bello perché lo nascondono, sai, non sono criptici, nel senso ti danno degli indizi e poi alla fine scopri che in realtà sei il discendente o sei la divinità. Qua invece escono proprio allo scoperto subito, sei già potentissimo, quindi sei già a livelli epici. Questo è un altro punto focale, quindi giustamente è un gioco estremamente sopra le righe, ovviamente è un action freneticissimo, ovviamente non te le manda a dire. Cosa particolare nello sviluppo è che Capcom, come non dico spesso accada, ma in realtà magari Nintendo un po' più col braccino corto, Capcom in questo caso secondo me si è sbottonata anche più di quello che pensasse, perché nello sviluppo di questo gioco, per rendere tutta questo dettaglio sci-fi e di tradizione con i ghirigori o comunque tutte le iconografie, insomma, delle religioni, avevano bisogno anche di un comparto tecnico molto forte per poterlo rendere, e Capcom prende la licenza dell'Unreal Engine 3, che dà la marcia in più per poter realizzare questo stile un po' più cartunoso, però comunque molto di qualità. Mi ricorda un po' anche un gioco che uscì in quegli anni, Street Fighter 4, che sempre da Capcom, e poi avrà anche molti punti in comune con Asuras, come vedremo. Quindi gli dà un comparto tecnico molto, mostra i muscoli, quindi gli danno molta possibilità di sviluppare e vedere subito quello che stanno sviluppando, quindi una creazione passo passo e che ti permette di fare meno errori dal punto di vista tecnico. E forse qua l'errore di Capcom è dare un sacco di spinta al progetto ma non crederci dall'altra parte, quindi non fare abbastanza marketing per farlo uscire come un grande gioco, una grande scommessa. Quindi è come se avessero un po' buttato l'energia a crearlo, però poi dicendo vabbè, vediamo come va. Quindi è un po' un controsenso che non ho mai capito effettivamente da Capcom.
Sì, ci sono due aspetti della porzione marketing che è stata sottovalutata. Uno è un'idea buona che era stata fatta, la Rage Booth, che c'era intorno al 2011, questa gabbia, questa stanza dove tu potevi andare dentro e urlando fortissimo, se urlavi fino a un certo livello di decibel vincevi una bandana con i capelli di Asura bianchi verso l'alto. È una gimmick, effettivamente una buffonata per comunque promuovere il gioco, è una cosa abbastanza carina, insomma, che hanno provato a fare. Il problema però è stata un po' la distribuzione, perché il gioco esce a febbraio 2012 non completo, viene pubblicizzato come il gioco completo ma è chiaramente non completo. Ci sono due capitoli che verranno aggiunti successivamente, che sono l'11.5 e il 15.5 a pagamento, ciascuno $2 a testa, e poi un altro DLC. Tra l'altro in realtà questi due capitoli sono molto carini perché sono in uno stile completamente diverso. Sono degli anime con i quick time event in mezzo, e quindi un modo per arricchire un po' l'esperienza. Ma forse la cosa peggiore è che i kanda, che in realtà sono 22, nel gioco originale sono 18. Gli ultimi 4, quelli che fanno parte del capitolo Nirvana, della parte Nirvana che sarebbe l'ultima zona, viene messo a pagamento successivamente a $7, quindi un altro aggiunta a pagamento. E quindi se uno vuole avere l'esperienza completa del gioco nella Complete Edition si trova a spendere $71, che è un prezzo molto alto per un gioco che viene considerato un AAA, anche se non lo è, perché non è fatto da Capcom, è patrocinato, diciamo, da Capcom. Quindi c'è questa cosa che ha fatto arrabbiare tanti dei videogiocatori, nel bene e nel male, perché appunto è un gioco che parla di rabbia. In questo caso è interessante come sia successo. Questo DLC non è solo un DLC, ma contiene il vero finale del gioco, che è la cosa che ha fatto incazzare tanta gente. Ci sono tre finali in questo titolo: finale originale, un true ending, che però gli manca ancora qualcosa, è un true ending dovuto al fatto che ti giochi anche il DLC, che merita tantissimo come finale, però effettivamente sono pratiche sbagliate. Se ci pensiamo adesso, le cose sono migliorate, non era forse il momento giusto per fare questo tipo di pubblicazione.
Sì, diciamo che dal punto di vista della programmazione delle uscite, l'idea non era sbagliata, perché gli sviluppatori hanno deciso di fare, visto che già era l'intenzione di fare come una serie a cartoni animati, questi componenti aggiuntivi, queste scene in più, questi capitoli in più, erano un po' a integrazione della storia principale, come succede, mi viene un esempio su tutti, ad esempio nei 5 Samurai, dove c'è la serie base e poi ci sono degli OAV, si chiamavano questi lungometraggi a sé stanti, quindi non a puntate, che integravano alcuni elementi della storia e quindi davano dei o finali alternativi o comunque davano delle spiegazioni in più o ti facevano godere l'esperienza più completa, ecco. Però potevi tranquillamente vederli slegati dalla storia o vederti la storia senza guardare questi film, questi lungometraggi a parte. Asuras in questo caso fallisce un po' nel risultato, perché sì, il fatto che ti davano il finale effettivo alla fine era un po' snervante, il fatto che te li facessero pure pagare nel mondo dei cartoni animati può anche starci, però in questo caso qua erano parti del gioco integranti e che in un certo senso ti rovinano anche la completezza, l'esperienza completa del gioco. È un po' come succede adesso, e Capcom purtroppo ci ha abituato anche a questo, perché sono gli anni anche di Street Fighter X Tekken, che anche lì una gestione dei DLC gestita malissimo ha boicottato parecchio la riuscita del gioco. Diciamo, continuano a fare lo stesso errore, stanno capendo un po' alla volta, qua invece ancora devono sbatterci la testa, anche con l'uscita di Street Fighter 5 che abbiamo già citato in altri episodi, con i DLC.
Dovevano fare Mega Man Legends 3, che non è mai uscito, è proprio questo il periodo in cui succedono questi flop da Capcom?
Diciamo che Capcom, dal punto di vista del foraggiare per fare ottimi prodotti, ce l'ha messa tutta. Dall'altra parte, scelte abbastanza scellerate dal punto di vista della gestione, dell'uscita dei prodotti e della fruizione che questi dovevano avere al pubblico, veramente ne hanno boicottato, ne hanno compromesso il successo, ovviamente.
Per fortuna si sono ripresi con tanti titoli qualche anno dopo. Cito un'altra cosa, visto che parlavamo di DLC, il fatto che ci sono ancora due DLC che sono gli episodi perduti. Questi sono proprio dei crossover veri e propri con Street Fighter, con combattimenti contro Akuma e contro Ryu, fuori di testa. Io li ho giocati, ma sono praticamente preso Street Fighter e messo all'interno del gioco, e quindi hai questo crossover con dall'altra parte la presenza delle skin di Asura per il personaggio di Kage che c'è all'interno della serie di Street Fighter. Quindi un po' un'autocitazione. Capcom gli piace fare queste cose inserendo personaggi di franchise diversi ovunque, e quindi ci stava benissimo. Però anche questi a pagamento, quindi ancora di più, una sorta di microtransazione prima delle microtransazioni che diventassero veramente una cosa fastidiosa, ha decretato insomma vendite molto scarse per questo titolo, che merita tantissimo comunque, però ha degli stigma. Uno è questo, l'altro è il fatto che è strapieno di quick time event, che molti considerano una parte che dove non giochi. Io la trovo affascinante questa definizione, perché poi sono gli stessi che dicono che Dragon Slayer è un gioco fantastico, che effettivamente è un quick time event dall'inizio alla fine.
Sì, in questo caso penso che in Azuras, per quanto possano far storcere il naso, perché appunto c'era un po' la brutta abitudine di esagerare con i quick time event per il gusto di metterli all'interno del gioco perché andavano di moda, qui secondo me hanno fatto comunque un lavoro discreto, anzi più che buono in realtà, perché sempre ragionando dal punto di vista dell'IRA e del cartone animato giapponese, ovviamente fuori sopra le righe, fuori di testa, questi quick time event per la maggior parte delle volte sono estremamente coreografati e sono fatti per darti la sensazione di essere fortissimo. Quindi mi ricordo soprattutto nelle prime fase di gioco, quando viene introdotto anche i quick time event, sei inarrestabile, cioè sai già che andrà, che sei fortissimo, e il fatto solo di continuare a premere, mesciare il tasto di attacco e vedere noi che letteralmente distruggiamo meteoriti, pianeti e tutto quanto, ci dà una sensazione di potenza, che è uno degli obiettivi del gioco. E attenzione, i quick time event non sono solamente il classico premi a tempo un determinato tasto, ci sono anche l'uso delle leve, e sono tutti relativi anche movimenti di Asura, quindi il fatto di mettersi in posa, quindi il classico allargare le braccia alla Dragon Ball per acquisire, poi per aumentare il proprio potere, la propria aura, noi spostiamo le levette e facciamo lo stesso movimento, quindi anche lì è studiato per darti la sensazione un pochino anche fuori dal gioco di essere, di immedesimarti, per quanto poco ovviamente in questo caso. Nel gioco lo vedrei bene in VR anche questo, che ti pompi tantissimo e vedi che fai di tutto.
Parlando sempre dal punto di vista del gameplay, oltre a questi quick time event ci sono due aspetti di gioco molto interessanti che uno non si aspetta. Uno è il classico picchiaduro in terza persona, quindi action. Mi viene molto il Dynasty Warriors, una di queste cose qua, che effettivamente ritroviamo una cosa di questo tipo. L'altra sono il rail shooter, quindi un po' alla Star Fox, un po' questo genere particolare in cui dobbiamo sparare a quelle che sono le navicelle o i nemici mega galattici, questi mostri che andiamo ad affrontare. Sono generi che vengono mescolati insieme, che però ci stanno perché rendono bene l'idea della scena cinematografica, no? Perché c'è tanto di trovare l'inquadratura giusta, come mostrare l'azione, tantissimo secondo me è stato fatto proprio di regia dietro questo gioco più che di design, proprio la regia vera e propria di dove posizionare la telecamera per rendere tutto al meglio. L'Unreal Engine 3 al tempo ha fatto una bellissima figura, e con le cose che puoi fare adesso appunto di scalabilità insomma su sistemi moderni diventa veramente molto molto godibile. Ultima cosa che cito prima di passare alla parte storia è il fatto che il gioco ha due voci diverse, c'è la voce in giapponese e c'è la voce in inglese. La voce in giapponese, insomma, è a casa, tutti quanti quelli che fanno doppiaggio giapponese qua l'hanno scelto molto bene per rendere l'anime, per rendere la potenza, la violenza dei personaggi molto carismatici, molto a puntino, insomma scelti giusti. Un plauso è soprattutto anche per la parte inglese, perché seguendo alcuni doppiaggi in Italia è un discorso a parte, perché il doppiaggio ha una storia molto molto lunga, ma in America, dove non erano abituati tanto col doppiaggio, se non proprio con i cartoni animati, doppiare i videogiochi non era così semplice. Eppure hanno scelto uno degli attori che secondo me è incredibile, perché è Liam O'Brien, voce anche di Illidan Stormrage all'interno di World of Warcraft, quindi il You Are Not Prepared è proprio sua, ed è la voce di Azura, e non so come non abbia fatto a perdere la voce da tutti gli urli che caccia dall'inizio alla fine del gioco. Veramente azzeccato come personaggio, e veicola perfettamente quella che è l'emozione del protagonista.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
La storia di Azura's Wrath inizia in realtà già nel vivo dell'azione, quindi ci ritroviamo subito a assaggiare le potenzialità di Azura, che fa parte di una schiera di semidei migliorati ciberneticamente, che sono una delle parti del popolo, insomma, che abita la terra. Ci sono gli umani e appunto questi semidei presi dalla mitologia indo e buddista, che combattono contro queste entità, questi mostri chiamati Goma, che minacciano il pianeta Gea, come spesso lo troviamo anche negli anime giapponesi. Noi siamo uno dei generali e ci ritroviamo subito nel mezzo di questa battaglia, ed è la fase tutorial, diciamo, quindi abbiamo stranamente subito la parte space shooter, rail shooter, che quindi uno si aspetta un picchiaduro, invece ci mettono subito in mostra le altre versioni del gameplay. Molto bello il fatto che le fasi di gioco siano all'interno delle schermate di titoli, quindi noi comandiamo Azura e ci sono i vari attori, i vari registi, tutti i programmatori. Una cosa che ho trovato molto particolare, e sembra quasi un easter egg, come la scena post titoli di coda, anche in alcuni videogiochi che durante i titoli ti permettono comunque di muoverti, mi viene anche da dire come il caricamento di Tekken, che puoi giocare a Galaga, un po' una cosa, una sensazione del genere.
O anche quello che succede in Nier Automata, di cui parleremo, sia nella fase iniziale, che effettivamente ci sono sezioni di shooter, sia poi nei titoli di coda, che sono diverse a seconda del finale, sai, quelle robe lì con le post credit eccetera eccetera.
In queste prime fasi facciamo conoscenza anche di vari personaggi, quindi conosciamo anche gli altri generali, anche qui presentati con brevi dialoghi, quindi è la storia che sta andando avanti mentre succede tutto questo, e ogni volta che incontriamo un nuovo personaggio la grafica ci fa vedere chi è, e impareremo a conoscerli molto bene durante il gioco. E con queste micro scene ci danno già un'idea dei vari personaggi, come ho detto, anche di quello che sta succedendo e soprattutto della potenza che abbiamo tra le nostre mani. E infatti ci facciamo largo con i nostri poteri e con i primi quick time event che ovviamente troviamo nelle fasi, sembra quasi che noi stiamo distruggendo veramente tutto quanto senza quasi nessun problema, ma ovviamente una volta che ci avviciniamo c'è già una specie di colpo di scena, perché dalla terra esce proprio il Goma principale, che sembra quasi che la terra stia esplodendo, perché esce proprio, sembra più grande della terra, e Azura fa ovviamente quello che i protagonisti dei cartoni animati giapponesi fanno, ovviamente si lancia a testa bassa per rimandare, per ricacciare nelle profondità del pianeta la minaccia. Ovviamente non si fa un graffio, no, in realtà è provato dalla battaglia momentaneamente, però viene ristabilita la calma, anche se le perdite sono state ingenti, quindi non è la prima volta che ci sono questi combattimenti e diventano sempre più difficili.
Questo mega Goma che si chiama Viltra viene risvegliato dopo che viene sparato il super cannone Brahmastra, come viene chiamato, dalla fortezza mantra volante che c'ha l'esercito, appunto gestito dagli otto generali celesti. Interessantissimo, perché viene già messo un sacco di lore, un sacco di citazioni alla cultura soprattutto induista inizialmente, e poi la vedremo anche buddista con tutta quanta la parte filosofica. E questo mega mostro che viene fuori dalla terra è un po' strano, perché solitamente uno è la Terra che attacca gli invasori dallo spazio, invece qua è esattamente il contrario, cioè sono loro che dallo spazio cercano di attaccare il nemico che sta sulla Terra. E appunto i semidei hanno questa particolarità. Vengono introdotti, oltre agli 8 personaggi che fanno parte insomma del roster dei generali celesti, gli altri personaggi. Una ragazza che si chiama Mitra, che è la figlia di Asura, che è un po' il sacerdote che prega per creare il mantra o comunque convertire il mantra. Mantra è l'energia di questo mondo, quello che manda avanti soprattutto tutte le parti cibernetiche dei semidei, è sostanzialmente l'energia di preghiera, un po' quella di Godus, se vogliamo citare il credo che c'è anche in Godus, per citare uno dei nostri episodi.
È la batteria vivente.
Esatto. Altro personaggio è Durga, che è la moglie invece di Asura. Dopo questa fase iniziale in cui abbiamo messo a tacere il mega nemico, veniamo convocati al cospetto dell'imperatore, cioè l'imperatore di questa civiltà, appunto, che sono gli umani insieme ai semidei. Quando ci presentiamo, però, colpo di scena, lo troviamo morto. Quindi veniamo accusati di questa cosa, tutti quanti i generali si rivoltano contro di noi per attaccarci, perché vedendoci insomma con le mani sporche di sangue dicono che è colpa nostra. Fuggendo da questa situazione ritorniamo a casa e troviamo nostra moglie morta e nostra figlia rapita, e questo innesca la prima grossa incazzatura da parte di Asura.
Esatto, perché giustamente sono semidei cibernetici e nessuno che ha l'esame del DNA per sapere che effettivamente Asura non è il colpevole. Questo trigger che fa impazzire inizialmente Asura lo porta a tornare sull'astronave e confrontarsi con tutti i semidei, che gli fanno capire sì, siamo stati noi, però no, in realtà sei tu, e quindi ci serve un capro espiatorio, in questo caso sei tu, e lo battono, lo sconfiggono, e quindi Asura viene dato per morto solo per risvegliarsi. E qui c'è forse uno dei più lunghi passaggi di tempo, di solito siamo abituati 3 mesi dopo, un anno dopo, un mese dopo, qua sono 12.000 anni dopo. Troviamo Asuras che in realtà è appeso a una colonna, si risveglia e fa la conoscenza di questo ragno dorato che gli spiega un po' com'è la situazione. Qui mi ha ricordato un po' quello che succede anche in God of War, quando Kratos viene ucciso, tra virgolette deve ritornare dall'Ade, quindi deve scalare la montagna, insomma tornare giù dall'abisso. Qui mi ha ricordato molto quello, anche se ricorda molto anche una delle prove di Goku, insomma, quindi anche sempre i rimandi agli anime giapponesi. L'ho trovato molto interessante. Asura torna su e vede che la situazione è veramente cambiata in 12.000 anni. Beh, vorrei anche vedere, però le cose sono andate un po' fuori mano, l'umanità è andata un po' in disgrazia, un po' come se avesse perso il favore dei semidei che si sono tenuti per loro il mantra, la magia, sì, questa energia eccetera, e quindi sono diventati più egoisti, e quindi c'è questa forte disparità nelle divinità che abbandonano un po' quelli che credono in loro. È un tema che troviamo anche qui abbastanza spesso, quando troviamo dei pantheon all'interno dei manga o dei cartoni giapponesi, che queste divinità superbe che lasciano l'umanità indietro, ci sono i campioni che dal basso si elevano al loro livello. Asura si risveglia proprio in questo stato qua.
Mi ha ricordato, adesso che mi hai parlato di manga eccetera, un po' quello che è la saga di Enel di One Piece, con questa divinità autoritaria insomma nei confronti della popolazione e loro che credono in lui anche se lui è cattivo, quindi è un po' particolare. Da questo punto in poi, adesso andando un po' a semplificare, affronteremo via via boss fight sempre più difficili, perché dovremo ristabilire un po' l'ordine, quindi andando a spataccare tutti quanti questi 7 altre divinità.
Anche se io mi soffermerei sulla prima boss battle, sì, che è diventata forse un marchio di fabbrica. Se voi cercate un video su Asura sicuramente troverete tra i favoriti o comunque tra i più citati questa scena, perché il primo generale che affrontiamo, una volta messo alle strette, dire questa non è neanche la mia forma finale, un altro tipo cliché, e lo vediamo che appunto acquista la sua forma, che è grande più del pianeta, quindi lo vediamo spuntare dalla faccia oscura della luna e ci attacca con un dito, però un dito che è grande quanto la Terra praticamente, e quindi vediamo questo dito gigante che arriva verso di noi e noi piccolissimi microscopici lo teniamo fermo, quindi riusciamo a evitare l'impatto con la Terra e a pugni riusciamo a fargli male al dito. È una scena estremamente coreografica, abbastanza lenta, perché comunque questo dito che si... però è gestito con le telecamere in maniera estremamente epica. È una scena che dovete vedere, la troverete, secondo me ci trovano anche le gif da qualche parte, è quasi impossibile che non l'abbiate vista almeno una volta. E quello che succede sempre nei combattimenti è ci sono questi dialoghi che ti spiegano anche, sia dal punto di vista filosofico ma anche dal punto di vista della lore e della storia, mandano avanti mentre le persone si picchiano, si parlano che è una cosa che rappresenta molto i manga di combattimento, gli shonen.
Sì, c'è una cosa interessante, perché Wizen, che è appunto il primo generale che diventa questo essere gigantesco, lo fa perché ha il mantra necessario che prima non aveva. Questo spiega un po' perché Mitra è stata rapita, perché così come Asura riesce a sconfiggere Iltra, che sarebbe appunto il mega goma dell'introduzione, lo fa tramite sua figlia, quindi sua figlia viene utilizzata come quella che riesce a convertire il mantra, facendo diventare Super Saiyan tutti quanti gli altri generali. Infatti quando li affrontiamo ciascuno ha un potere aggiuntivo che Asura non conosce, che appunto diventa un fattore di conflitto ancora più grande. Questo primo combattimento Asura non sa neanche chi abbia di fronte, perché lui ha questa amnesia dovuta a 12.000 anni a stare appeso ad una colonna, fondamentalmente. Sconfiggendolo grazie a questo flashback che ha, che si ricorda del fatto che sua figlia è stata rapita, riesce a sconfiggerlo, si distruggono le braccia. Questa è una cosa che farà diverse volte all'interno del gioco, quindi è un po' divertente questa cosa, che vedi lui che è talmente tanto arrabbiato che anche se non ha le braccia va comunque all'attacco. A sottolineare di nuovo il discorso prima dell'ira, no? Superare le avversità anche se sei in difficoltà. Qua si apre la seconda parte, che si chiama rinascita. La prima era sofferenza, appunto il declino verso la fine. La rinascita è interessante perché combattiamo contro Yasha, che è il fratello di nostra moglie, quindi siamo parenti, però lui è veramente veramente forte, ci uccide e per la seconda volta moriamo nel gioco. Ritorniamo negli inferi, che appunto qua si chiamano Naraka. Ritorna il ragno dorato a farci un po' il discorso di incoraggiamento, e noi ritorniamo su per cercare di uccidere tutti quanti di nuovo. E a questo punto cominceremo ad attaccare le navicelle dei cattivi, che arrivano un po' come l'impero maledetto, con i poveri umani che cercano di sopravvivere. Nel nostro andare a conoscere quelli che sono gli umani, creeremo un legame con una ragazza umana che è praticamente Mitra, la nostra figlia, ci assomiglia molto, no? Quindi c'è questo legame che i due formeranno, mentre arrivano sempre gli otto generali, appunto diventati sette, a rompere le scatole. Arriverà prima Kalro, che è un po' lo stratega, quello che cerca di attaccare da lontano, e noi andremo a casa sua distruggendo le navi e poi lo uccideremo schiacciando la sua capsula di salvataggio. Poi c'è un simpatico siparietto con August, che sarebbe il nostro senpai. Ci assomiglia molto, ci ha insegnato tutto ed è molto particolare come situazione.
Sì, qui brevemente, August è un personaggio che inizialmente mi ha ricordato molto Akuma, personaggio appunto di Street Fighter, perché a lui è un classico personaggio, è una classica personalità da manga, anime giapponese, che è il classico guerriero che combatte per il gusto del combattimento. Lui è un po' fuori, al di fuori degli giochi di potere, delle brame, non ha molti interessi. A lui l'unica brama che ha è essere forte, combattere contro persone forti. È molto semplice come concetto. Per quello anche qui lui ha una scena in cui sono alle terme con Asura, fanno il bagno alle terme insieme e conversano prima poi di spostarsi a fare il combattimento mortale tra loro due. Sono cose molto particolari che spiazzano un po' dal classico action RPG, ma giustamente è un prodotto molto orientale, quindi ci sta tanto.
Interessante perché August a un certo punto tira fuori una spada che è talmente lunga che non riesce a vedere la punta, cioè è lunga come il cappello di Zeff, a proposito di cose di One Piece. Man mano che andiamo a parlare con questi personaggi, a sconfiggerli, abbiamo anche un po' di lore e soprattutto capiamo qual è il piano dei cattivi. Soprattutto August ce ne parla proprio nella scena delle terme e ci dice che Deus, che è il capo, che effettivamente è quello che ha assassinato l'imperatore, uno degli otto dell'inizio, vuole utilizzare Mitra per caricare il cannone che abbiamo visto utilizzato all'inizio per sparare di nuovo a Viltra e sconfiggerlo definitivamente, perché altrimenti lo battiamo ma lui ritornerà sempre. Trama che si approfondisce quando arriva anche Olga, che è un altro dei generali femminili. Lei forse è quella che causerà più disastro di tutti, perché arriva e neanche si presenta, comincia a bombardare la popolazione direttamente, comincia a uccidere le persone bombardando a tappeto. Questo perché? Perché bombardandole e uccidendole le trasforma in mantra, e quindi in sostanza sta cercando di accumulare energia direttamente dalle dagli spiriti delle persone. È una roba ovviamente super da cattivi, gli dèi si sono ribellati ai propri servitori e quindi è interessante come ci sia questo approccio. Questa cosa farà incazzare talmente tanto Asura perché vede morire la ragazza con cui aveva legato, che diventerà un berserk vero e proprio, quindi completamente nero.
Tra l'altro la modalità berserk che troviamo anche come gameplay, come elemento di gameplay, che una volta caricata la barra andremo in questa modalità che ci permetterà di fare, di aumentare ancora il nostro potere con delle mosse particolari, ancora più particolari. Qui c'è la parte forse ancora più incasinata, diciamo, dal punto di vista della potenza e della rabbia. Qui Asura va veramente fuori di testa e attacca direttamente come aveva fatto dopo la morte della moglie e il rapimento della figlia all'inizio. Qui si scontra con altri generali, gli danno altri dettagli su chi è stato, di cosa succede. Asura farà fuori altri dei generali e troverà addirittura Yasha, che in questo caso sta combattendo contro Deus. Questo frangente, tra l'altro, c'è un momento in cui Yasha riesce a far tornare in sé Asura, perché lui è completamente preso dall'ira. Yasha riesce a riportarlo alla normalità e qui si vede questo dualismo tra Yasha, che cerca in un certo senso la ragione, di ragionare con Asura, e il ragno d'oro invece che si insinua in Asura dicendogli no, devi fomentare ancora la rabbia e devi fare qualcosa, cioè devi puoi solo contare sulla tua rabbia. Asura è un po' combattuto perché dice no, voglio mantenere il controllo, e quindi anche qui molto difficile la posizione che ha Asura. Ed è strano perché il gioco comunque si fonda sull'ira, quindi vedere a un certo punto il protagonista che dice no, aspetta un attimo, voglio capirci di più, e con questo ragno che fino ad ora ti dice sì, vai, devi uccidere tutti, devi spaccare tutto. Asura comunque, siccome Yasha comunque è suo cognato, lo conosce, era il suo compagno d'arme, ha questo non dico ripensamento, ma questo dubbio, perché poi Yasha, come ho detto, lo vediamo combattere contro Deus, quindi c'è qualcosa che non va anche all'interno dei generali.
Qui c'è la parte filosofica del gioco, anche Sergei, che l'altro che non abbiamo citato, così li abbiamo citati tutti, muore in maniera molto veloce, rocambolesca, ucciso dallo stesso berserk Asura. Ognuno di questi generali rappresenta una delle emozioni che in parte sono i peccati capitali, se avete presente i 7 peccati capitali, tra cui c'è l'ira, c'è la superbia, c'è, insomma, non ve li elenco tutti quanti ma avete capito, e in questo gioco ognuno di loro ha qualcosina di incarna effettivamente questo sentimento. Quindi Yasha stesso ha il suo sentimento che lo guida contro Deus in questo momento. Yasha si troverà a essere un po' un aiutante per Asura, perché cercano di andare contro Deus, combattono anche in coppia a un certo punto. Questo porta a quello che sarà il primo finale, perché sconfitto Deus abbiamo Viltra che ritorna, quindi il mega Goma di cui vi avevamo parlato prima, e questa volta bisogna sconfiggerlo in coppia. Questo è il primo finale, un finale che un po' lascia l'amaro in bocca, molto semplice, perché quando finiamo semplicemente appare la schermata in sovraimpressione che dice la rabbia di Asura non è ancora terminata, quindi c'è questo messaggio non tanto criptico che ti dice guarda che devi fare qualcos'altro per raggiungere il vero finale. Per raggiungere quello che è il secondo finale, che non è ancora quello canonico ma è quello che veniva considerato true ending, cioè prima dell'introduzione del DLC, bisogna raggiungere un tot di punteggio all'interno degli schemi e quindi poi si sblocca questa fase finale. Una fase finale che appunto ci vede sconfiggere Viltra, ma non è ancora morto del tutto. Dobbiamo andare dentro Viltra e sconfiggere quello che è il nucleo. Un nucleo che tra l'altro ha le sembianze che assomigliano molto ad Asura in versione Berserk, solo che appunto fatto di lava anziché essere fatto di buio, di nero completamente. Sconfitto lui avremo un po' un lieto fine con Mitra, nostra figlia, liberata, e quindi possiamo ritornare a casa sani e salvi. Anche qui è un finale che un po' lascia, manca ancora qualcosa, che cosa c'entra questo ragno benedetto che abbiamo trovato in giro, e sarà qui appunto la parte che in realtà riguarda il quarto capitolo del gioco, dopo il terzo che è il karma, il quarto si chiama Nirvana, questo DLC a pagamento che ci serve per capire effettivamente dove cavolo vogliamo arrivare.
Infatti scopriamo che il Ragno d'Oro in realtà è il creatore, il dio supremo che ha creato i Goma, quindi molto strano. Infatti sarà quello il combattimento che andremo a fare con questo boss ancora più temibile, ancora più pericoloso, che avrà anche una forma alternativa del creatore, quindi andremo veramente a combattere l'origine di tutto. E qui ci sarà un'altra scelta, un altro punto focale che troviamo spesso nelle storie, che il protagonista ha la possibilità di ottenere tutto questo potere, quindi di sostituirsi al creatore, al cattivo, al punto d'origine, e fare le cose nel modo giusto. Asura invece decide di continuare nella sua ira, nella sua rabbia, e decide di distruggere tutto quanto, facendo in modo che il mantra non esista più, quindi in un certo senso salvando anche sua figlia, quindi anche lei non sarà più costretta a fare da batteria, a essere bersaglio degli altri, insomma di chi vuole il potere. Ma facendo questo esaurisce anche quello che lo tiene in vita, quello che lo manda avanti, la sua batteria, perché come sappiamo Asura è caricato a mantra quindi distruggendo tutto porta inesorabilmente anche alla sua fine, quindi un finale positivo, ma dall'altra parte che ti soppesa le due cose, cioè ce l'abbiamo fatta, ma a che costo? E questo era Asura's Wrath, un gioco spettacolare, non di meno, a cui voglio dare su 10, perché è un gioco che io ho amato tantissimo e amo tuttora tantissimo, al quale sono molto legato sia dal punto di vista della spettacolarità delle sue scene, di come è scritto, e ovviamente molto vicino alla cultura del manga, delle cartoline giapponesi, che io amo, e soprattutto in quegli anni lì ero invasatissimo ancora di più, visto che si stava aumentando ancora di più l'esposizione e le pubblicazioni. È un gioco a cui non ho voluto rinunciare, non penso di averlo preso al day one, ma è uno dei giochi che ho preso appena uscito, quindi me lo sono goduto con la mia Xbox 360. E ho un aneddoto per racchiudere tutta la mia esperienza con Asura, è che sono i finali in DLC, perché io appunto ho finito il gioco normalmente, sono riuscito a fare abbastanza punti per avere il true ending, ma al di là del, mi sono dovuto andare a vedere successivamente il finale vero, perché io non ho mai avuto accesso ai DLC. Questo per un motivo molto semplice, perché da briccone, da un po' pirata, la mia Xbox 360 aveva subito qualche trasformazione e quindi non potevo usare lo store, perché a un certo punto me l'avevano bannata e io non potevo più andare online con Xbox. Quindi io non me lo sono mai potuto godere giocando attivamente, e questo ha scatenato la mia ira infinita, quindi in un certo senso l'obiettivo del gioco è stato raggiunto anche in questo caso, se vogliamo prenderlo in questa maniera. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Anch'io ho deciso di dare su 10 a questo gioco, un gioco che io non ho giocato al tempo, ma che ho avuto modo di preparare per questo episodio, perché questo è un episodio che soprattutto merito tuo Yuga, se ne parliamo, l'abbiamo inserito appunto nel nostro palinsesto, e che a me non ha mai attirato, perché io sono uno di quelli che un po' disprezzava i Quick Time Event all'inizio, poi me li sono fatti piacere, anzi proprio God of War in realtà per me è stato uno di quei titoli che mi ha fatto apprezzare e capire che avevano senso. Ci sono tanti giochi che invece non hanno senso ad avere i Quick Time Event, questo guardandolo e giocandolo soprattutto sono molto contento appunto di aver dato fuori qualcosa di figo da questo gioco, perché effettivamente c'è tanto di cui parlare di questo titolo, che è un film interattivo, è tanto insomma di questo, ma a volte viene visto come riduttivo il film interattivo, in realtà qua aiuta ancora di più ad immedesimarsi, come dice Yuga, i movimenti servono anche per stabilire ancora di più una connessione con questo protagonista, che comunque è un semidio assurdo e incazzatissimo con sei braccia, che risulta essere un racconto molto epico, e devo dire anche con una certa attenzione a il dettaglio, no? A citare alcune cose che fanno parte della cultura induista e buddista nel dettaglio, ecco, no? Cioè, dei nomi che vengono ripresi, delle cose particolari. Quindi sicuramente è un titolo che merita di essere rigiocato. Se faranno un remake o una remaster o un seguito, andateci a dare un'occhiata, anche se di seguito la vedo dura. Se no, potete usare l'emulazione e fare come vi avevo detto all'inizio dell'episodio e godervelo in 4K, 60 fps, eccetera eccetera, che la Unreal Engine permette di fare anche questo.
E un'ultima nota: speriamo che un domani Asura si riesca a ritornare negli schermi dei videogiocatori moderni, perché siamo abituati a dei personaggi che vengono fuori anche come cameo in altri giochi. Asura è uno dei personaggi che trovo sempre quando esce un nuovo gioco Capcom, picchiaduro, Street Fighter, che anche addirittura Smash, ho visto che a gran voce veniva richiesto un cameo di Asuras. Per quanto la sua storia sia esaurita con questo gioco, magari, chissà, è comunque un gioco, per carità, ignorante, ma che insieme a God End, secondo me ci godrebbe tantissimo. Creare un universo narrativo dove ci siano sia God End che Asuras. Capcom, hai sentito? L'hai sentito da me per la prima volta. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete raggiungere tutto quello che riguarda l'enciclopedia dei videogiochi andando sul sito enciclopediadevideogiochi.it e cliccare uno dei tanti link che avete a disposizione per essere sempre aggiornati su tutte le nostre pubblicazioni, consultare l'archivio dove potete personalizzare come meglio volete tutti gli episodi che sono usciti e farvi le vostre playlist preferite. E ovviamente ricordiamo sempre che potete anche supportarci andando sul canale, sul sito di Ko-fi, e diventare anche voi uno dei mecenate che porta avanti, che dà una grossissima mano a portare avanti l'enciclopedia.
Siamo ancora dentro aprile, quindi vedrete ancora tante belle cose interessanti fino a giugno, poi ci prenderemo una pausa, insomma ve lo diciamo adesso con calma, avete tempo di organizzarvi. Se volete consigliarci un gioco avete direttamente Spotify per poter scrivere il commento, oppure venire su Telegram dove possiamo chiacchierare. Abbiamo un gruppo grandissimo, eterogeneo, che parla di videogiochi e non solo, perché abbiamo anche tanti off topic, come chiamiamo noi, che in realtà è tutto il resto, ed è fighissimo, un bel gruppone che si è formato con cui possiamo fare bellissime conversazioni.
Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Pen,